Noi ti lodiamo, o Padre, perché tu sei il Dio della pietà, della misericordia e della tenerezza. E attraverso il tuo amore noi scopriamo che cosa vuol dire l'amore, e da te noi apprendiamo l'arte difficile di aprirci al fratello, di diventare veramente famiglia. Tu ci vuoi tutti insieme con te nella grande famiglia di cui il fratello maggiore è Gesù. Tu hai pensato questo per noi fin dall'inizio, fin dall'eternità. Ti ringraziamo e ti lodiamo per questo tuo amore che è partito da lontano. E ringraziamo te perché per arrivare alla realizzazione di questo tuo grande progetto hai mandato Gesù, tuo figlio, il tuo unigenito. O Signore Gesù, tu sei il risorto, sei colui che il giorno della risurrezione ci hai chiamato per la prima volta fratelli. Tu hai detto alla Maddalena, va dai miei fratelli. E lì ci hai insegnato a non chiamare più il Padre, Padre nostro, ma Padre mio. Grazie perché la tua tenerezza non è mai finita e tu non smetti mai di insegnarci con la tua attenzione e la tua cura che cosa significa vivere in maniera fraterna, cosa vuol dire giocarsi per amore del fratello fino a perdersi, perché l'amore trionfi, perché la fecondità sbocci fino in fondo. Ti ringraziamo perché non ci hai lasciato solo in quest'opera, ma ci hai mandato lo Spirito Santo. Tu l'hai promesso, non vi lascerò orfani, non vi lascerò soli, manderò a voi il mio Spirito. E noi ti vogliamo dire grazie perché questo Spirito continua a operare in noi e grida davvero dentro di noi, Abba, Papà. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché operando in noi ci cambi, ci trasformi, ci rendi figli. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza e vogliamo supplicarti di rendere efficace la tua presenza in modo da creare in noi quella novità che il Padre ha pensato per noi da sempre. Brucia in noi tutte le scorie, sciogli tutto ciò che in noi è blocco, è chiusura, è paura, è ansietà, è calcolo. Donaci un cuore di figli. O Maria, tu che sei la madre attenta, vigilante, tu che sei colei che ci educa fino a diventare davvero figli e fratelli, prega continuamente per noi e intercedi presso il Padre perché la nostra fede diventi sempre più forte e perché la nostra unione a Gesù sia sempre più salda. Amen. E dicevo che siamo agli ultimi versetti della lettera, della seconda lettera ai Corinzi. E sono i versetti che vanno appunto dal versetto 11 fino al 13, tre versetti in tutto. Vorrei ricordarvi che questa è la 40ª meditazione di questa seconda lettera ai Corinzi, quindi noi abbiamo sviluppato in 40 riflessioni, abbiamo cominciato all'inizio di ottobre del 2013 la seconda lettera ai Corinzi e finiamo oggi che è il 20 luglio del 2014, quindi grosso modo quasi un anno,
14 settembre
il primo.
Perché finiva la prima
lettera. Ma io sono andato a vedere stamattina, forse ho sbagliato io la data, mi sembrava che fosse ottobre, invece settembre, quindi vabbè, grosso modo giusto un anno, mettiamo un anno, ecco. E allora forse sono addirittura 45 meditazioni, se non 40, da vedere quante sono. E comunque riprenderemo in ottobre passando alla lettera ai Filippesi, così da vedere magari un altro aspetto di Paolo. Qui soprattutto abbiamo toccato con mano anche la fatica di Paolo, la difficoltà di essere autorevole come apostolo e quindi di dover far vedere anche la sua autorità di apostolo, qualche volta ci dà un esempio di durezza, ma in realtà se noi leggiamo altre lettere, ho scelto proprio Filippesi perché lì si vede tutta la tenerezza di Paolo, tutta la sua paternità, tutto il suo cuore, e quindi a partire dal prossimo incontro breve, che dovrebbe essere in ottobre credo, se non sbaglio, ecco,
la prima domenica di ottobre,
e allora cominceremo lì la lettera ai Filippesi. Vediamo, quindi siamo arrivati a quelli che vengono chiamati, io l'ho intitolato le esortazioni finali e saluti, come al solito nelle lettere di Paolo anche il postscritto, cioè questo viene chiamato dal punto di vista letterario, si chiama postscritto, consta di alcune lapidarie esortazioni e poi di un saluto conclusivo. Le lapidarie esortazioni sono il versetto 11 e poi il saluto conclusivo sono i versetti 12-13. Cominciamo con le esortazioni. Del resto, fratelli, gioite, è bellissimo questo gioite, assomiglia all'annunciazione, il verbo è kairei, kairete. Il verbo che usa l'angelo a Maria è caire, rallegrati, quindi rallegratevi, tendete alla perfezione, cioè alla pienezza, consolatevi, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'agape, carità, l'agape, e della eirene, della pace, sarà con voi. Ecco, lo stacco letterario fra il versetto 11 e il versetto precedente è piuttosto forte. Ricordate, il versetto precedente, il versetto 10 era molto duro, e qui invece proprio c'è l'esortazione alla gioia. Uno dice, ma come dopo aver ricevuto quelle bastonate adesso ci esorti alla gioia? E può dare addirittura l'impressione di essere fuori luogo, dopo quella energica polemica della terza parte della lettera e in particolare dopo l'avvertimento intimidatorio del versetto 10, diceva come adesso ci dice di stare allegri, no? Questo qui è schizofrenico, cosa gli succede? In realtà dobbiamo notare anzitutto che l'esortazione di questo versetto 11, tendete alla perfezione, è strettamente connessa con il motivo per cui Paolo ha dichiarato, ricordate il versetto 9, andate a vedere, vedete che Paolo aveva dichiarato di pregare Dio per il perfezionamento dei Corinzi. Quindi quando qui dice tendete alla perfezione, sta esattamente pensando a quello. E poi l'invito conclusivo alla gioia, gioite, kairete, riprende ciò che è il sentimento di Paolo, quel sentimento che lui aveva confessato di provare, versetto 9, ancora quando diceva gioiamo, anche lì c'era il verbo kairo o kairein. Infine l'Apostolo, avviandosi verso la conclusione, ha attenuato queste tonalità polemiche e quindi si apre in maniera esplicita agli atteggiamenti costruttivi, che sono speranza, preghiera per gli altri, gioia, È chiaro che noi leggendo questa lettera diciamo, ma certo che Paolo si sta attenendo alle regole della retorica. Le lettere erano costruite in questa maniera. Se voi leggete le lettere di Cicerone, hanno sempre più o meno un avvio simile e una conclusione identica. E quindi, secondo queste regole, Paolo conclude intensificando la tonalità positiva, soprattutto per mezzo di rapidi inviti alla gioia, addirittura parla di consonanza spirituale, bellissimo, no? Gioire, tendere alla perfezione, consolarsi, il verbo consolare poi è un verbo che abbiamo trovato all'inizio della lettera, ed è il verbo paracaleo, da cui deriva appunto il paraclitos, la paracalesis, cioè la gioia, la consolazione, quindi consolatevi, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace. Sono cinque esortazioni fondamentali, bellissime. E Ecco, l'imperativo, paracaleiste, consolatevi, lascia riecheggiare proprio quella benedizione iniziale. Poi io vorrei proprio concludere la nostra riflessione rileggendo proprio l'inizio del primo capitolo della prima lettera, della seconda lettera ai Corinzi, proprio per far vedere, perché alla fine è curioso, perché se uno va a leggerlo adesso scopre che tutto quello che, dopo aver letto tutta questa lettera, si scopre che già in quel breve capitolo, all'inizio della lettera, c'era già racchiuso tutto, c'era già in nuce tutte le cose che lui, che Paolo avrebbe sviluppato. E per cui è interessante, io la rileggevo stamattina, guarda caso, ma il caso non esiste, è la prima lettura dell'ufficio delle letture di stamattina, si cominciava la prima lettera, la seconda lettera ai Corinzi, e rileggendola dicevo, ecco, vedi che tutte le cose che abbiamo detto si ritrovano lì quasi in sintesi, già dall'inizio. Bene, dicevo che questo imperativo paracaleiste, che appunto che vuol dire consolatevi, oppure lasciatevi consolare, comunque, lascia riecheggiare la benedizione iniziale della lettera, i versetti dal 3 al 7, che quindi fin dalle prime battute della lettera Paolo ha individuato in Dio la sorgente di ogni consolazione. Il nostro Dio è Lui, sorgente di ogni consolazione. E questa consolazione che arriva per mezzo di Cristo e pervade sia agli apostoli, e attraverso gli apostoli arriva ai cristiani. Cioè, quando tu sei consolato, lo leggeremo dopo, allora questa consolazione diventa come una cascata d'acqua fresca che scende, scendendo su di te arriva poi agli altri pian piano. Così la comunità cristiana diventa il luogo privilegiato per poter sperimentare la consolazione che proviene dal Dio di ogni consolazione, il quale ci consola con in ogni nostra tribolazione, perché possiamo consolare a nostra volta quelli che in qualsiasi genere di tribolazione, con la consolazione con cui siete consolati da Dio. Anche qui cinque volte, in pochi versetti, due versetti, cinque volte viene ripetuto il verbo consolare, 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 il verbo paracaleo. Che sia Dio l'origine degli atteggiamenti a cui sono invitati i cristiani è evidente dall'augurio, che è un augurio di carattere liturgico, il Dio della carità e della pace. Notate bene, anche qui siamo di fronte a un genitivo episegetico, non è il Dio della carità, il Dio dell'agape o il Dio della pace, perché sembra quasi che esista, come esisteva la dea della guerra, la dea della pace, no? No, il Dio che è agape, ricordate? Dios agapestin, dice San Giovanni nella sua prima lettera. Allora, questo Dio che è il Dio che è pace e che è il Dio che è consolazione, quindi il nostro Dio è consolazione, quindi è un genitivo episegetico, genitivo soggettivo, cioè è un genitivo che sta a indicare chi è Dio. Dio è il Dio che è amore. Quindi questo Dio che è amore, questo Dio che è consolazione, che è pace, ecco, favorisce naturalmente la pace. E allora i cristiani avranno la gioia di sperimentare la presenza di Dio in mezzo a loro. Cioè se voi vivete l'amore e la pace, Dio è con voi, perché il nostro Dio è Dio amore e Dio pace. I cristiani quindi avranno la gioia di sperimentare questa presenza. Gli operatori di pace, ricordate la beatitudine che noi troviamo in Matteo 5,9, vivranno con il Dio della pace. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Perché? Ma perché il nostro Dio è il Dio pace, è il Dio che è pace, il Dio che è Shalom. E già vi spiegavo che il Dio Shalom, il Dio della pace, ricordate che la pace per l'Antico Testamento, e poi naturalmente riecheggia nel Nuovo, perché l'Antico Testamento non è mai separato dal Nuovo, ma non è se non la radice da cui si sviluppa tutto. Ricordate che l'Antico Testamento, lo Shalom, la pace, era il dono definitivo di Dio, era il dono messianico che riassume tutti gli altri doni di Dio, che non è la pace assenza di guerre, La pace come equilibrio tra fuoco e acqua. Ricordate che, già ve lo dicevo, no? La parola shalom in ebraico è composta da 3 lettere dell'alfabeto, Sin, Lamed e Mem. E le 3 lettere dell'alfabeto originariamente avevano un significato simbolico, nel senso che qui sapete che tutte le lettere, anche quelle dell'alfabeto latino e greco, eccetera, originariamente erano dei disegni, piccoli disegni. Quindi, e allora il disegno Sin era il disegno, se voglio leggere, vedete anche in ebraico sembra un candeliere, la lettera ebraica Sin, si vedono questo con le fiammelle accese. E allora Sin è la lettera che esprime il fuoco, il Mem, la lettera Mem l'abbiamo anche mare, è la lettera dell'acqua, e anche lì assomiglia a un'onda del mare, se uno la guarda in ebraico ha una forma che sembra un'onda, un avviluppo di onda, onda del mare. Quindi, e il Lamed che cos'era? Il Lamed era il bilanciere della bilancia, e aveva una forma, Lamed è la più grande lettera dell'alfabeto ebraico, ha una forma di C rovesciata con un'altra piccola C sopra. Allora immaginate il bilanciere, la stadera, che si attaccava un pezzo di ferro che aveva la forma di C per dare peso, abbastanza grosso, e poi c'era un'altra piccola C che serviva a attaccarla al bilanciere, che facevi scorrere, non avevano i mezzi per avere una boccia di ferro come l'abbiamo noi, no? E allora facevano scorrere questa. Ecco, allora, che cos'è lo shalom, dicevano i rabbini, facendo questi giochi sulle lettere dell'alfabeto? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Se questo è il bilanciere, quando tu hai l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua è lo shalom, cioè non ti manca l'acqua, ma non è quest'acqua è così eccessiva da diventare un'alluvione. Ricordate che l'acqua era anche il simbolo delle distruzioni, il mare, eccetera. Dall'altra parte però c'è il fuoco, ma non deve essere un fuoco così grande che riesce a bruciare tutto. Per cui l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua è veramente lo shalom. E questo anche simbolicamente vuol dire l'equilibrio nel cuore dell'uomo, dove deve coesistere insieme il fuoco e l'acqua. Il fuoco dell'entusiasmo, che non deve essere tanto da bruciare. Dall'altra parte però non devi avere talmente tanta acqua da spegnere tutto questo fuoco, che quindi fai come mestiere il pompiere, e dunque non ci sarà mai niente di nuovo, non so già. Ecco, questo equilibrio, che quindi pensate cosa vuol dire in una famiglia, in un popolo, in una società, ma anche nella fede, questo equilibrio che ti permette di trovare il modo giusto di rapportarti a Dio, per quello che è il dono fondamentale. Ecco perché è il Dio che è pace, è il Dio che ti dà l'equilibrio, che ti dà il modo giusto di essere. E allora ecco perché gli operatori di pace, cioè coloro che portano questo shalom, sono figli di Dio, vivono come Dio, cioè hanno lo stesso stile di Dio. D'altronde è proprio da Dio che proviene Cristo, e il quale, ricordate, quando nasce Gesù, questo per rafforzare la convinzione che io ho espresso poco fa, quando nasce Gesù gli angeli annunciano pace in terra agli uomini del suo beneplacito, shalom, e quando Gesù risorge il primo saluto è shalom, pace ai discepoli apparendo. Quindi la pace è veramente il dono messianico, è il dono dei doni, e quindi è proprio da Dio che proviene attraverso Cristo, che è l'essenza di tutti i beni messianici. Tutte le attese si riassumono in Cristo. In Cristo c'è tutto il progetto del Padre. Il progetto del Padre è in una persona, Gesù Cristo. In questo senso la comunità cristiana può essere considerata come il Tempio del Dio vivente. Se tu sei una comunità cristiana che vive nella pace, dentro di te c'è il Dio che è pace. Quindi tu sei portatore di pace. E si realizza così la promessa dell'Antico Testamento che Paolo aveva evocato precedentemente, ricordate, Seconda Corinzi 6:16, Paolo aveva detto: abiterò in loro e procederò fra loro e darò e sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. Questo Dio che abita in mezzo a noi, perché noi diventiamo un popolo di pace, un popolo di Dio. Quindi più tu vivi la pace in questo senso, più vivi con Dio. E veniamo al saluto finale. Salutatevi a vicenda con un bacio santo. vi salutano tutti i santi. La grazia del Signore Gesù Cristo e la carità, l'agape, che è Dio. Notate bene, anche qui, la grazia del Signore Gesù Cristo, vuol dire la grazia che è il Signore Gesù Cristo, anche qui, perché Gesù Cristo è il dono gratuito, grazia vuol dire dono gratuito, è il dono gratuito che viene dal Padre, quindi la grazia che è il Signore Gesù Cristo, l'agape che è Dio e la comunione che è lo Spirito Santo, siano in tutti voi. Ecco, in una vita comunitaria animati dagli atteggiamenti evangelici che Paolo aveva augurato, versetto 11, no? Allora è un segno tutt'altro che formale salutarsi col bacio santo. Non è salutatevi col bacio santo, cioè saluti a baci, no? Ma non è questo, capite? È molto di più, è il bacio santo. Esprime comunione fraterna. Questa comunione che l'Apostolo raccomanda di esprimere anche attraverso questo gesto. Che quindi che si estende ben al di là del gesto comunitario della Chiesa di Corinto. Perciò Paolo, a conclusione, si fa tramite del saluto inviato a questa Chiesa dalla comunità cristiana in cui sta vivendo, nel momento in cui sta stendendo questa lettera. Paolo si trova probabilmente a Filippi e sta scrivendo da lì, in Macedonia, sta scrivendo la sua lettera da lì e dunque unisce ai saluti, i suoi saluti, anche i saluti dei santi. Notate bene, bello è che i cristiani si chiamino santi, agioi, che non vuol dire quelli che hanno l'aureola, no? Perché santi vuol dire coloro che hanno scelto di essere diversi. Agios, c'è l'alfa privativa e poi c'è ges, la terra. Chi sono i santi? Sono coloro che sono, che hanno un atteggiamento diverso da quello della terra. Quindi noi abbiamo i pensieri di Dio, abbiamo il modo di pensare di Dio, abbiamo la logica di Dio in noi. Ricordate il lamento di Gesù con Pietro, tu non pensi le cose di Dio. Quando tu non pensi le cose di Dio non sei santo. Ma cominci a pensare le cose di Dio, che non sono le cose di questa terra, che sono l'interesse, l'apparire, il possedere, il potere, queste sono le cose della terra. Potere, apparire e possedere. È chiaro che quando tu invece hai altri interessi, allora cominci ad essere santo. Chi sono i santi della Macedonia. E a salutare sono proprio tutti i santi, cioè quei cristiani, quella comunità a cui vanno aggiunti naturalmente Timoteo, che con Paolo è il mittente della lettera, e forse anche altri membri di questo stesso circolo paolino, fra cui non si può non ricordare Tito, di cui abbiamo già parlato prima. Ecco, dopo l'invito al bacio santo, la lettera si conclude con una solenne formula di augurio, una specie di proclamazione, probabilmente che ricorda un po' il saluto iniziale. Vi ricordate, dopo lo leggeremo, il saluto iniziale ci fa eco, è come se, aperta parentesi, chiusa parentesi, no? Tutta la lettera si svolge lì. Ed è interessante che probabilmente questa formula trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, è stata quasi subito recepita, ma probabilmente lo era già, magari, perché si discute, i teologi e gli studiosi dicono Paolo ha usato una formula liturgica che si usava già allora e l'ha messa nella lettera, quasi a dire guardate che noi vi portiamo nell'Eucaristia. Quindi qualcun altro dice invece che questa formula liturgica è stata recepita dopo, soprattutto dalle chiese cristiane di Antiochia, di Siria, di Armenia e di Bisanzio. Questo è quello che dicono i vari studiosi, sono due correnti. Chi dice che Paolo l'ha presa, qualcuno dice no, Paolo l'ha coniata lui e poi dopo gli altri l'hanno presa, l'hanno fatto diventare formula liturgica. Io sarei piuttosto del primo caso, che Paolo usa una formula già in corso per dire guardate che quando io celebro l'Eucaristia li porto nel cuore. Questo saluto che noi ci facciamo nell'Eucaristia, che è un saluto comune, veramente pensa, quando noi ce lo rivolgiamo, pensiamo a voi. Quindi non è semplicemente un saluto asettico, liturgico, che non è un po' come dire buongiorno, no? Quando dici buongiorno non è che sta dicendo buona giornata, cioè ti auguro che tutto sia consolante e bello. Uno dice buongiorno, no, no, vuol dire ti ho visto, ecco, no? E se poi siamo di fretta neanche quello diciamo, no? Quindi c'è un po' questo rischio. Ecco, allora è interessante che vedere come attraverso questo augurio conclusivo Paolo affida la comunità al Signore Gesù Cristo e poi al Padre e allo Spirito Santo. È molto significativo che dopo aver a lungo polemizzato per stabilire la comunione interecclesiale, perché c'era queste frizioni, Paolo faccia proprio appello a Dio Padre, che è sorgente inesauribile di agape, cioè è lui il Dio che è agape. Da lui scaturisce l'agape, è la sorgente di tutto l'agape. E perché? Perché Dio doni ai corinzi questa agape, cioè questa esperienza di Dio, che voi siate veramente figli di Dio, ecco, siate veramente coloro che nascono i rinnovati, i rinati da Dio. E proprio di agape infatti ha bisogno la chiesa di Corinto, se c'è una chiesa che ha bisogno di agape è proprio quella di Corinto. Non era casuale che verso la conclusione della prima lettera ai Corinzi c'era tutto quel bellissimo discorso sull'agape, no, di Paolo, il famoso inno, inno all'agape, l'inno cosiddetto alla carità, ma comunque che è in fondo le litanie dell'agape, io ho detto, perché lì si dice che cos'è l'agape e che cosa non è agape, no? E allora questa chiesa di Corinto che è straziata, che ci sono contese, gelosie, animosità, risse, maldicenze, mormorazioni, superbi disordini, vi ricordate, no? Le otto diciamo vizi che ci sono nella chiesa di Corinto, abbiamo visto il 12-20, ebbene Paolo dice no, guardate che bisogna metterci l'agape. A dire il vero Paolo ha dovuto riconoscere che i corinzi traboccano di agape, l'aveva già detto al capitolo 8, dice voi siete pieni di agape. Tuttavia, anche per rendere più autentico il loro modo di viverlo, a questo punto ricorda che l'agape si diffonde, prima di tutto, questo amore che scaturisce dal Padre, si diffonde soprattutto attraverso Gesù, perché è Gesù la grazia, cioè il dono gratuito che viene dal Padre. Ricordate che cos'è, cioè l'immagine di Trinità, in fondo Paolo in mente questo. Dio è la sorgente, il Padre, Gesù è il fiume che sgorga dalla sorgente, lo Spirito Santo è l'acqua. Ora, non è che l'acqua sia diversa dalla sorgente rispetto al fiume, è la stessa acqua, perché lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio, l'agape. Ma un conto è la sorgente, un conto è il fiume. Senza sorgente non c'è il fiume. Pensate cosa vuol dire che Dio è Padre, no? Perché noi non ci pensiamo forse mai. Guardate che una delle grandi povertà di Dio è che è Padre. Vuol dire che se lui non avesse un figlio, cioè ha bisogno, per essere Padre ha bisogno di un figlio. Quindi un Dio che ha bisogno del figlio vuol dire che è un Dio povero. E Gesù, che pure è Dio, è figlio, ma per esistere ha bisogno di un Padre, quindi è povero anche lui. E lo Spirito Santo è povero perché ha bisogno l'uno dell'altro. Capite che vuol dire la povertà della Trinità, che ci fa capire che noi non possiamo vivere isolati e da soli, perché saremmo poverissimi. Se Dio, che è Dio, ha bisogno di una comunione di Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, immaginarsi Dio. Noi, se noi siamo staccati e viviamo isolati, siamo già morti. E quindi è la dinamica, poi c'era arrivato già Aristotele, che non era cristiano, ma aveva detto che l'uomo è un animale sociale, cioè è colui che non può vivere senza gli altri, cioè siamo talmente impastati di socialità che siamo stati pensati così. Perché? Ma perché Dio è così, se noi siamo fatti a sua immagine non possiamo se non essere così, non ci ha fatto orsi, ci ha fatto uomini, è un'altra cosa, sono due cose molto diverse. Ecco, e quindi questa grazia che è Cristo, la grazia è il dono, il quale che cosa ha fatto? Pur essendo di condizione divina, non considerò un tesoro giurioso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Capite? E Cristo cosa ha fatto? non l'ha tenuta per sé questa grazia, questo amore, questa agape, ma si era donato nella risurrezione, ha effuso lo Spirito. Questo Spirito, che è l'amore tra il Padre e il Figlio, è stato effuso nei nostri cuori da Gesù Cristo. Ecco la conclusione, e quindi questa, con questa consapevolezza di fede, Paolo augura ai Corinzi che la comunione, che è lo Spirito Santo, la comunione è lo Spirito Santo, pervada questa comunità. E quindi se voi, cari Corinzi, accogliete il dono dello Spirito Santo, sorgente di comunione, potrete continuare a vivere e a ricevere da Lui la possibilità di essere in comunione con Dio e tra di voi. E questo dono diventa quindi un compito che si concretizza, perché questa coinonia poi si sviluppi e arrivi poi a tutte le chiese, a tutte le comunità. È bellissimo, insomma, io penso che questa conclusione ci mette davanti alla bellezza dell'amore di Paolo, quest'uomo che non si arrende di fronte a nulla, che non si ferma di fronte al male, e certo penso che dobbiamo imparare molto da lui. Quando si leggono le lettere di Paolo, dice: mamma mia, quest'uomo, che amore, che attenzione, che grandezza di sentimenti, che pazienza, davvero, se il nostro Dio è il Dio della pazienza, abbiamo sentito nella lettera della prima lettura della messa di oggi, quel brano del libro della Sapienza, se Dio è pazienza, perché sa pazientare, davvero guardando a Paolo possiamo vedere tutta la pazienza. E vi dicevo che volevo rileggere, naturalmente voglio solo ricordare che mi ricordo che quando sono partito per cominciare con voi questa lettera seconda di Paolo ai Corinzi, avevo detto che questa lettera è caratterizzata dalla umiltà di Paolo, non so se vi ricordate. Dicevo, questa lettera è la lettera dell'umiltà. Paolo mostra tutta la sua povertà, tutti i suoi, le sue piccolezze, tutti i suoi inghippi, tutti i guai che ha avuto nella sua vita. Cioè, io penso che se io dovessi scrivere l'autobiografia non scriverei tutte le magagne della mia vita, scriverei le cose migliori, no? E invece no, Paolo non ha paura a dire che la sua grandezza sta proprio nelle sue miserie. Mentre andate a leggere l'autobiografia dell'Alfieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli, quello no, chi sei, chi credi di essere, capite, oppure altre autobiografie dove tanti palloni gonfiati riescono a scrivere ciò che non hanno mai vissuto o che loro vorrebbero aver vissuto ma che in realtà non hanno mai fatto. Allora, sentiamo, lo rileggiamo abbastanza così, non ho voluto riprendere il testo greco, mi metto con la traduzione per essere un po' più spedito. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, inviato di Gesù Cristo, chiamiamolo così, per volontà di Dio, quindi non per sé, il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Caia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Vedete che ritroviamo la stessa cosa, stesso saluto iniziale, stesso saluto finale, no? Ancora una volta, Dio nostro Padre, poi alla fine il Dio della pace, il Dio che è pace, è il Signore Gesù Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Dio delle misericordie, cioè Dio che è misericordia, che è le misericordie tutto, e Dio che di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, affinché noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque tribolazione, con quella consolazione di cui siamo consolati noi stessi da Dio, quindi questo fiume di consolazione, no? Che scende, io sono consolato, quindi divento capace di consolare. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo, vedete il tema della sofferenza che abbiamo proprio vissuto ancora negli ultimi capitoli, no? Abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così in virtù di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Vedete, croce e risurrezione, povertà e grandezza. Più sono povero, più arriva la grandezza. E quando siamo tribolati, è la vostra consolazione, è per la vostra consolazione e salvezza. E quando siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale si manifesta nel sopportare con forza, l'ipomenè ancora, sopportare, la sopportazione, l'ipomenè, sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo, quindi una comunione di fatiche, di sofferenze. La nostra speranza è ferma a vostro riguardo, convinti che come siete partecipi delle sofferenze, sarete anche della consolazione. Ancora volte, vedete, questa sofferenza e consolazione, morte e risurrezione, passione, morte e risurrezione. E poi, non vogliamo infatti che ignoriate, o fratelli, ancora una volta, la tribolazione che ci ha sorpreso in Asia, siamo stati gravati oltre ogni misura, schiacciati, no? Addirittura c'era proprio la Ziplis, vi ricordate? Questo schiacciamento, schiacciati come le olive dentro nel torchio, questa Ziplis, sgravati oltre misura, al di là delle forze, sì da dubitare persino della vita, ma abbiamo ricevuto su di noi la sentenza di morte, affinché non confidassimo in noi, ma in Dio che risuscita dai morti. Ancora una volta vedete, morte, passione, morte e risurrezione. Questa sofferenza da tanta morte ci ha liberato e ci libererà. E abbiamo speranza in Lui che ci libererà ancora, grazie all'aiuto della vostra preghiera per noi, affinché per il favore ottenutoci da molte persone, da parte di molti, siano rese grazie a voi. Molto bello, no? Questo, cioè, è in fondo, se voi leggete gli ultimi capitoli a cui abbiamo meditato e prendiamo, vedete che Paolo anticipa qui ciò che dirà ancora in fondo, ciò che ha sviluppato. Questa piccolezza, questa umiltà, Paolo che si vanta di essere piccolo. Non ho paura di tutte le mie sofferenze, di tutti i miei fallimenti, di tutto ciò che ho sofferto, perché? Perché Dio l'ha fatto diventare risurrezione. Credo che se noi come cristiani arrivassimo lì, esattamente tutto quello che è racchiuso in questa croce che vi ho suggerito, no? Questa via crucis di padre Silvano, quale appunto ci fa vedere come è possibile pian piano trasformare i nostri chiodi, prima in virtù, in luce, e poi in luce per gli altri. È tutto il percorso di Gesù, ma è il percorso di Paolo, è il percorso dei santi. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, pensate a, per dire qualcuno, pensate a Giovanni Paolo II, e Giovanni XXIII anche, cioè, che sono i santi più recenti, no? Proclamati. Però, ecco, questo ci mette già sulla via giusta per imparare veramente da Gesù, perché in fondo San Paolo non ha imparato da altri, se non da Gesù.